Maurizio Bettini, Orfeo ed Euridice. La dolorosa vicenda di Orfeo ed Euridice, forse il più celebre mito di amore e morte del mondo antico, è narrata principalmente da due poeti latini dell'età augustea, 44 a.C., 14 d.C., Virgilio, nelle Georgiche, libro IV, 453-527, poema didascalico sulla coltivazione dei campi e sull'allevamento, e Ovidio nelle Metamorfosi, libro X, versi 1-63, poema mitologico che racconta storie di trasformazioni. Maurizio Bettini, ne Il grande racconto dei miti classici, basandosi soprattutto sul racconto di Virgilio, ricostruisce la tragica storia dei due innamorati. Anche in questo caso, alla narrazione dei fatti si accompagna una riflessione sul loro significato. Chi era Orfeo? Da alcuni egli era considerato non solo il re dei poeti, ma un sapiente che conosceva i segreti dell'origine del mondo e che sapeva svelarli col suo canto. Soprattutto però il suo nome, la sua vicenda sono legati a una donna, Euridice, una ninfa di cui Orfeo era innamorato, ma che aveva tragicamente perduto. Questa storia la racconta Virgilio nel IV libro delle Georgiche in relazione a una vicenda che aveva condotto non solo alla morte di Euridice e alla straordinaria ma inutile impresa di Orfeo, di cui fra un momento parleremo, ma anche alla distruzione di uno sciame d'api e alla loro meravigliosa rinascita. Era infatti avvenuto che Aristeo, un apicultore, si fosse innamorato follemente di Euridice, la ninfa amata da Orfeo. Un giorno, mentre la inseguiva per impadronirsi di lei e la ragazza fuggiva terrorizzata perché non gli voleva cedere, accadde che un serpente velenoso mordesse Euridice a una caviglia. La ninfa morì e Orfeo, preso dalla disperazione, altro non desiderò che riportarla in vita. Egli amava, come forse sanno amare solo i poeti, di un amore totale, inarrestabile, che una volta perduto l'oggetto di questo sentimento si trasforma in nostalgia e disperazione. Orfeo, dunque, decise di liberare Euridice dal mondo dei morti e a questo scopo si recò fino agli inferi. Era un'impresa disperata, ma Orfeo era un cantore straordinario, lo sappiamo, e anche in quella circostanza il suo canto fu così travolgente che persino il terribile Cerbero, il cane a tre teste che custodiva il portone del regno dei morti, persino Plutone, il re delle tenebre, restarono incantati dalla sua voce e dalla sua musica. Orfeo supplicò Ade e Persefone, la sua sposa, di restituire Euridice al regno della luce. E il re e la regina delle ombre, contro ogni aspettativa, acconsentirono. I greci attribuivano una grande potenza alla musica e il racconto di Orfeo, capace perfino di commuovere le divinità dei morti, costituisce una bellissima illustrazione mitica e simbolica di questa idea profondamente radicata nella loro cultura. In Grecia la musica costituiva non solo un piacere o un passatempo, ma una pratica rituale, una forma di filosofia, perfino una risorsa educativa attraverso la quale si formava il carattere dei fanciulli. Della musica, i greci avevano per certo un concetto molto superiore a quello che ne abbiamo noi, che in molti casi l'abbiamo ridotta a un banale arredamento sonoro. Dunque, incantati da questa musica meravigliosa, il re dei morti e la sua regina decisero di liberare Euridice, un fatto assolutamente inaudito, perché si sa che nessuno può sfuggire al mondo degli inferi. Ma avevano imposto ad Orfeo una legge, come la chiama Virgilio. Proserpina infatti gli aveva detto: «Tu porterai fuori Euridice, ma ricordati, non dovrai voltarti a guardarla prima di essere uscito dai confini del nostro regno». Orfeo aveva accettato, si era incamminato, seguito da Euridice, che noi dobbiamo immaginare ancora come un'ombra, una figura leggera e inconsistente, o meglio come una psiche, dicevano i greci. Con una parola che significa insieme soffio, ombra di un defunto e anche farfalla. I due, Orfeo davanti ed Euridice dietro, si erano inoltrati lungo il cammino che portava fuori dall'Ade, ma a un certo punto Orfeo commise un errore, o meglio, si dimenticò, così ci dicono le fonti, fu colto da un attacco di oblio. Gli era stato detto di non voltarsi e invece si voltò a guardare Euridice. I poeti raccontavano che lo avesse fatto perché era troppo innamorato di questa donna e non resistette. Non riuscì ad aspettare di essere fuori per rinnovare la gioia di contemplarla. Così facendo, Orfeo infranse la legge che gli era stata data da Proserpina e perse nuovamente Euridice. Sentirsi privato due volte di lei e la seconda per colpa sua era davvero troppo. Orfeo, oltre all'amata, perse anche la testa. Cominciò a cantare solo di Euridice, cantava di nostalgia, di dolore, di tristezza. Cantava come l'usignolo che piange la perdita del suo figlioletto Itus, a tal punto era preso dal rimpianto per Euridice, che provocò la propria rovina. Quando fu avvicinato dalle donne di Tracia, che erano state anch'esse sedotte dal suo canto, e gli chiedevano amore, Orfeo le respinse perché amava solo Euridice. Allora esse lo fecero a pezzi, lo smembrarono come un animale. Gli antichi raccontavano che la testa di Orfeo, staccata dal corpo, avesse continuato a cantare in modo meraviglioso. Potenza dell'amore e potenza della musica. Questa è la fine tristissima del re dei cantori. Certo, si resta insoddisfatti quando si sente raccontare questa storia. Ci si domanda, anche se è una domanda ingenua, ma non bisogna aver paura delle domande ingenue, perché si è voltato? Si era dimenticato, dice il racconto. Ma com'è possibile che ci si dimentichi di una cosa così importante come una legge imposta dalla regina dell'Ade e da cui dipendeva la salvezza stessa dell'amata? In realtà, nel corso del tempo, sono state fornite motivazioni diverse di questo gesto così sconsiderato, ma anche così enigmatico, di Orfeo. Su questo gli antichi, come abbiamo detto, erano per la verità abbastanza concordi. L'ha fatto per amore, dicevano, non ha saputo resistere. Una spiegazione che commuove in genere soprattutto le persone romantiche, le quali però, a loro volta, dimenticano che tutto questo amore aveva provocato la morte di una donna. I moderni, i quali pure hanno dato delle risposte a questa domanda, sono stati a volte più filosofici, altre volte perfino ironici. Basteranno due esempi. Nei dialoghi con Leucò, nei quali Cesare Pavese riprese anche la storia di Orfeo ed Euridice, del gesto di Orfeo veniva data questa spiegazione. In quel momento l'amante pensò che se avesse davvero portato fuori dagli inferi Euridice, questa donna sarebbe sì tornata a vivere, ma sarebbe anche dovuta morire una seconda volta, perché tutti devono comunque morire. A questo punto Orfeo non se la sentì di far subire nuovamente all'amata lo strazio e la pena della morte, quella attraverso la quale era già passata. Così si voltò, ben sapendo quel che faceva, per salvare Euridice da un dolore ancora più grande. Interpretazione davvero drammatica, profonda, e certo molto legata all'ossessione che Pavese aveva nei confronti della morte. Per quanto Orfeo, prima di decidere di voltarsi, avrebbe potuto chiedere a Euridice che cosa preferiva invece di decidere per lei. Gesualdo Bufalino, il grande scrittore siciliano, dava invece un'altra spiegazione, più ironica della dimenticanza di Orfeo. Secondo lui Orfeo si sarebbe voltato a guardare Euridice con la precisa intenzione di farla morire, ma non per salvarla, come l'Orfeo di Pavese, da una sofferenza ancora maggiore, ma per un motivo assai più egoistico. Perché solo in questo modo, diceva Bufalino, avrebbe potuto cantare la celebre aria di Gluck e Calzabigi, che farò senza Euridice. La morale di tanta ironia è decisamente amara, un'implicita condanna per la poesia e per la letteratura, arti spietate. Pur di scrivere e di cantare, i poeti non esitano a provocare la rovina di chi dicono di amare. A loro interessa solo quel che scrivono o cantano, non le persone per cui dicono di farlo.